e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
Le sia di conforto sapere che mai potranno venire meno la riconoscenza e la memoria verso chi ha donato la vita per la patria.
Il momento più emozionante veramente è stato quando ho portato mio padre lì al sacrario. Suo fratello era a casa, era tornato tra noi.
Storie di zii scomparsi e di nonni che riappaiono dal nulla, in una puntata che si intitola La cosa che ho scoperto sulla mia famiglia.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Vorrei partire con i ringraziamenti per tutte le persone che ieri sera si trovavano al Teatro Carcano di Milano. È stata una serata splendida, poteva succedere di tutto e un po' infatti è successo, ma di fatto quello che è accaduto principalmente è che 10 persone hanno raccontato da un palco una loro storia, e questo è davvero il coronamento di 10 anni di lavoro in quel settore lì, nel chiedere a persone di raccontare dal vivo una propria storia, che è cominciato appunto 10 anni fa con Don't Tell My Mom e che è un pezzo del lavoro che invece faccio anche grazie alla radio, grazie alla Radio 24, di racconto delle vostre storie con la mia voce, ma con le vostre parole, con la vostra penna. Quindi grazie ancora a chi c'era, speriamo di rifarlo, chi lo sa. Stiamo cercando di capire cosa ne sarà di Don't Tell My Mom il prossimo anno. Ogni tanto uno si domanda se le cose a un certo punto è semplicemente bello chiuderle e averne un bel ricordo e andare avanti e magari fare altro, o magari non fare niente, oppure invece continuare e trasformarle. Questo cercheremo di capirlo, state con noi. Se per caso invece avete voglia di vedervi l'ultima serata ufficiale, sarà al Pinch a metà giugno, magari vi darò un'ulteriore informazione al riguardo. Ora cominciamo a raccontare invece, cominciamo la puntata di oggi che si intitola La cosa che ho scoperto sulla mia famiglia. Ci sono due storie davvero straordinarie, non lo dico perché lo dico sempre, ma lo dico in questo caso perché sono le storie di un uomo che è esperto di genealogia e scopre qualcosa sul fratello di suo padre, cioè suo zio, e lo scopre in una maniera romantica per quanto poi in realtà la storia sia piuttosto triste. E poi vi raccontiamo invece la storia di Lorenzo Pavolini. Lorenzo Pavolini è anche una voce della radio, se per caso ascoltate Radio Rai forse saprete chi è uno scrittore, un giornalista italiano che un giorno da ragazzo alle elementari ha aperto il libro di storia e ci ha trovato una foto di suo nonno, e lì ha capito moltissime cose sul fatto che del nonno si parlava poco, se ne parlava male, e soprattutto che il 25 aprile per loro in casa era una giornata di lutto e non di festa. Insomma, la puntata di oggi si intitola La cosa che ho scoperto sulla mia famiglia. Benvenuti. Mio padre Antonio aveva avuto sempre una certa difficoltà nel comprendere le parentele, o forse non erano un argomento cui dare troppa importanza. Mia madre, per esemplificare a noi figli questa particolarità di nostro padre, ci narrò un aneddoto illuminante. Mia madre, chiacchierando con lui, definì una certa Norina, Eleonora, come sua zia. Mio padre disse: «Mia zia? No, la Norina è la sorella di mia madre». Per lui la cosa aveva più che senso. Zia era un concetto che non lo interessava. Ecco perché, quando mi sono interessato alla genealogia, ho avuto, diciamo così, una certa difficoltà nell'ottenere informazioni attendibili sulle parentele paterne. Con queste premesse, mi sono messo a scavare nella miniera di informazioni digitalizzate che si possono trovare su vari siti specializzati. Sembrerà strano, ma andare a ritroso nel tempo è stato più facile che non avere notizie sugli zii paterni di mio padre. Una mia amica genealogista, mai incontrata di persona, mi ha fornito il certificato di nascita dei primi del 1600 che mi ha permesso di conoscere il nome del mio parente più antico, Zuanne Bearzotti, vissuto nel 1500 a Meduno, in provincia di Pordenone. Ottimo! Ma gli zii di mio padre? Un mistero che piano piano sto cercando di risolvere. Ho già dato loro un nome, una data di nascita, di una ho una bellissima foto d'epoca. Prima o poi riuscirò a saperne di più.
La mia passione per la genealogia nasce dal fatto che ho un santo in famiglia, che è padre Luigi Scrosoppi, da parte di mia madre. Da lì praticamente una studentessa friulana aveva fatto una tesi su questo santo, ci ha gentilmente dato un albero genealogico. Partendo appunto da questo santo ho cominciato a fare delle ricerche sui avi di famiglia e ho scoperto anche che mio padre aveva degli zii di cui non sapeva nulla. E poi ho cominciato a fare anche delle ricerche sul suo fratello che era morto in guerra.
Mio zio Ettore, di 7 anni più grande di mio padre Antonio, fu reclutato giovanissimo come artigliere nel 3° reggimento d'armata. Poco e niente so di lui sotto le armi, so solo che a casa c'era una sua foto. Una foto con uno strano cartello tenuto tra le mani, recante la scritta 3° A 11 20 25. Lo sguardo triste, la barba incolta, in divisa con il colletto della camicia lasciato aperto. Da bambino quella foto mi era enigmatica. Sapevo che rappresentava il fratello di mio padre, ma allora, come stile di famiglia, non avevo capito che quello era mio zio. Quello sguardo triste mi allontanava da lui. Solo le mie ricerche genealogiche, da dilettante, me l'hanno fatto riscoprire. Avevo un lontano ricordo negli anni 80 dello scorso secolo di una telefonata di mia zia Giovanna, sorella di mio padre, che riferiva di un avviso da parte del Ministero della Difesa riguardo a qualcosa inerente mio zio Ettore. In quell'occasione chiesi per pura curiosità di cosa fosse capitato a suo fratello. Non era ancora arrivato a considerarlo mio zio. Venni così a sapere che quella foto, la foto che era accanto a quella dei miei nonni paterni, era di Ettore, prigioniero dei tedeschi. Guardai con altri occhi quella foto. Capii la profonda tristezza del suo volto. Mio padre mi raccontò che quando aveva circa 13 o 14 anni arrivò una lettera del Ministero della Difesa che annunciava la morte di Ettore. Mi raccontò che la notizia fu presa con composta rassegnazione. La notte sentii la madre che a stento soffocava i singhiozzi di pianto. Chiesi in che modo fosse deceduto e mi rispose che si supponeva fosse perito sotto il fuoco dei militari russi mentre tentava di scappare dal campo di prigionia ormai lasciato senza custodia da parte dei soldati tedeschi, insomma una tragedia. Mancavano solo 4 mesi dalla caduta di Berlino, per di più ucciso dai russi. Queste le poche informazioni che mi sono rimaste nella testa fino a che non cominciai a cercare maggiori notizie. Il Ministero della Difesa offre uno strumento online per la ricerca dei caduti e dispersi delle due grandi guerre. Lì trovai la data del decesso, 19 aprile 1945. Poco, ma era un inizio. Photographs and memories, Christmas cards you sent to me, all that I have are these to remember you. Memories that come at night, take me to another time, back to a happier day when I called you mine. But we sure had a good time when we started way back when. Morning walks and bedroom talks are how I loved you then. Mi intestardisco e approfondisco le ricerche su internet. Trovo un sito interessante, è l'albo degli IMI, cioè gli internati militari italiani caduti nei lager nazisti dal 43 al 45. Qui trovo il nome di mio zio, la conferma della data del decesso e altri dati interessanti. Il luogo di sepoltura, che risulterebbe essere a Munkeberg. La causa della morte, attacco nemico. Questa era una base solida per capire meglio la storia di zio Ettore. Ormai era a tutti gli effetti mio zio e non più il fratello di mio padre. Cerco quindi notizie su questo posto, chiaramente uso Google Map e vedo che il paese è esattamente a metà strada tra Berlino e il confine con la Polonia. Cerco i campi di prigionia e ne trovo diversi, per vari tipi di prigionieri. Sono campi di prigionia per militari. Vari anche i cimiteri, difficile raccapezzarsi. Le notizie che ho trovato su quei campi si limitano a dei racconti molto interessanti e toccanti, ma non mi aiutano. Trovo finalmente delle notizie riguardanti i combattimenti che si svolsero a Munkeberg. Un gruppo di soldati sovietici furono vittime di un'imboscata tedesca e furono tutti trucidati. I sovietici risposero con un fitto e ininterrotto bombardamento, giorno e notte. Le date, insomma, erano vicine a quelle del decesso di mio zio. E poi arrivo a un punto fermo.
Le mie ricerche in generale, diciamo, questa passione per la genealogia, saranno più di 12 anni, 13 anni che mi appassiona. In particolare su mio zio Ettore sono circa 7 anni che faccio ricerche.
Non so più dove trovare altre notizie. Riguardando i miei appunti mi accorgo che c'era la possibilità di rivolgersi direttamente al Ministero della Difesa e in particolare alla sezione chiamata Onore ai Caduti. Figurati se dopo tanti anni dalla fine della guerra è ancora attivo il servizio, figurati se mai dovesse ancora essere attivo, se c'è qualcuno che abbia voglia di rispondermi, figurati se. E se invece funzionasse, mi domando. Perché non provare? Scrivo. Mi rassegno subito a dover aspettare chissà quanto per avere una risposta negativa e invece in capo ad un mese mi arriva un'email. Considerando che ci sono state di mezzo le feste di Natale, non è male. Apro l'allegato e non credo a quello che leggo. Il soldato Ettore Bearzotti, già effettivo al 3° Reggimento d'Armata di Artiglieria, risulta deceduto in prigionia in Germania il 19 aprile 1945 in seguito a bombardamento aereo in località Bukow, dove è stato sepolto nel cimitero della locale chiesa evangelica. Negli anni successivi, alla fine della guerra, questo ente ha provveduto ad individuare le sepolture dei nostri caduti e a rimpatriarne i resti. Anche i resti del soldato Ettore Bearzotti sono stati rimpatriati e sistemati nel sacrario militare di Roma Verano, dove tuttora riposano al settore 24, tomba 23. Le sia di conforto sapere che mai potranno venire meno la riconoscenza e la memoria verso chi ha donato la vita per la patria. Un nodo alla gola. Mi commuovo. Zio è qui con noi, a Roma, nel sacrario. L'ultima frase mi colpisce nel profondo. È vero, non possiamo dimenticare tutti quei ragazzi che nelle varie guerre sono deceduti per il nostro futuro. Non sono un nostalgico. Il vedere monumenti ai caduti mi porta automaticamente a pensare a quante giovani e meno giovani vite sono state spezzate nell'espressione più barbara dell'umanità. Il sabato seguente non sto nella pelle, corro a verificare. Il cimitero monumentale del Verano è veramente spettacolare, un'oasi di pace in mezzo al caos della città. Trovo le indicazioni per il sacrario. Entro, mi trovo di fronte a una miriade di celle, ma ho il riferimento. Lo trovo. C'è il suo nome. Il sabato successivo porto mio padre a rendere omaggio alla tomba di suo fratello. Anche lui è incredulo, anche lui è emozionato. Non so che reazione avrà. Incredibilmente lo vedo sereno, quasi felice. Suo fratello è tornato in famiglia. Mi ringrazia. Un premio grandissimo per i miei sforzi di genealogista dilettante. Ma in fondo, cosa ci voleva? Bastava avere un santo in famiglia. La cosa che ho scoperto sulla mia famiglia, si intitola così la puntata di oggi, e la storia di Andrea ci è stata non solo di ispirazione ma anche di guida, perché Andrea fa una cosa, e lo fa come hobby, però fa una cosa che ha in sé una sorta di scheletro di quello che facciamo noi, cioè del raccontare le storie. È come se le storie le andasse proprio a scavare, come se le ricostruisse pezzo per pezzo. Sto parlando di quell'arte o quella disciplina che si chiama genealogia. Pronto, ciao Andrea, buongiorno.
Buongiorno a te.
Come stai?
Tutto bene, tutto bene. Sto
aspettando con ansia le domande che mi porrete.
Va bene, allora partiamo subito. Andrea, da dove arriva questa tua passione per la genealogia?
Ma è una cosa un po' particolare. Praticamente nella mia famiglia c'è un santo, padre Luigi Scrosoppi. Anni fa una mia zia mi diede un albero genealogico e da lì sono partito a vedere come ero imparentato con questo personaggio importante. E pian piano, diciamo, si è ampliato questo albero, fino a trovare poi dei parenti che assolutamente non conoscevo l'esistenza, degli zii di mio padre, per esempio.
Di cui poi appunto ci hai mandato la storia. E quanto tempo dedichi a fare queste ricerche?
Diciamo che sono ricerche che passano i ritagli di tempo, spesso nel weekend oppure nella pausa pranzo al lavoro, la sera, quando capita, perché comunque diciamo gli avi non scappano, sono lì e i documenti sono...
che ci aspettano.
Aspettano solo di essere ricordati. E la cosa mi piace, ecco, questo non fermarmi. Generalmente si conoscono i propri nonni, qualche volta i propri bisnonni e poi fermo, non si sa niente da dove diavolo si arriva la nostra famiglia.
E invece ci ricordi ancora la reazione che ha avuto tuo papà quando siete arrivati al Verano e ha visto, insomma, cosa c'è esattamente? C'è solo la scritta? C'è una scritta che indica...
Sì, praticamente il Sacrario è un monumento che fu fatto per ricordare, diciamo, i caduti delle due grandi guerre. È un monumento abbastanza importante, grande, e dentro ci sono tutte queste, diciamo, loculi per accogliere, poi sono ossa, resti. Siamo riusciti a trovarlo poi dove era collocato, c'è il suo nome insieme ad altri. Beh, è stata una grossissima emozione, un'emozione per me, perché ho trovato uno zio. Come ora messo nel racconto c'era la foto, ma è difficile per un bambino, per un ragazzo, poi metabolizzare che quella persona dentro la foto è un tuo zio. Facendo poi le ricerche, piano piano ho trovato questa storia, e mio padre, quando l'ha visto, era, come dire, una malinconica contentezza, un ritrovato fratello, di cui sapeva più o meno dove era morto, più o meno dove era seppellito, ma non si sapeva molto di più. E la cosa incredibile è ritrovarselo a Roma, a pochi passi da casa, è stato veramente, veramente molto incredibile. Io mi ricordo l'emozione anche quando ho letto la mail da parte del Ministero della Difesa. Sta a Roma, orca miseria.
E tra l'altro,
che sorpresa.
E tra l'altro devo dire che ha toccato un po' tutti, credo anche in redazione, la frase con cui si chiude la lettera del Ministero, che dice: le sia di conforto sapere che mai potranno venire meno la riconoscenza e la memoria verso chi ha donato la vita per la patria, anche per chi non crede in certi ideali, anche per chi insomma è contro le guerre, insomma, cosa che peraltro mi sembra l'ABC del vivere civile. Però questa frase qua devo dire che è una frase che tocca, e il fatto che ci sia stato qualcuno che abbia avuto l'accortezza di scrivere una frase come questa forse ci riconcilia anche un po' con alcune figure, alcune professioni, insomma. Non so esattamente che con cosa ci riconcilia, però è stato bello leggerla. Immagino quanto lo possa essere stato per te e per voi.
La cosa è questa, che quando mi capita di passare davanti a un monumento di ricordo dei militari, penso che sono stati dei ragazzi, dei giovani che si sono impegnati, magari non importa tanto da che parte stavano, non è che certamente non avevano tanta voglia di fare la guerra. La guerra ti chiama, da una parte o dall'altra che sei un ragazzo giovane che ci rimette la vita.
Sì. Ti ringrazio davvero tantissimo per la chiacchierata e per anche, insomma, il racconto che ci hai fatto, Andrea. In bocca al lupo per tutto, a presto.
Grazie a voi, grazie, ciao.
Loro sono i Cranberries che cantano Ode to My Family, cioè un'ode a tutta la mia famiglia, che chiude e devo dire chiosa benissimo la chiacchierata che ci siamo fatti con Andrea. E ora lascio la parola ad Andrea Loreni, che sicuramente dall'alto del suo cavo teso ci racconterà qualcosa di più della storia di Andrea, della sua famiglia e dello zio Ettore.
Andrea, nella sua ricerca del parente santo e nella sua scoperta del luogo di sepoltura del fratello del papà e quindi nella riaccoglienza a casa di un parente, realizza quello che Jodorowsky ci suggerisce di fare nel libro Metagenealogia, secondo cui è opportuno, è utile e molto importante avere conoscenza e accoglienza di tutto quello che è il nostro albero genealogico, perché in noi confluiscono tutte le persone che stanno alle nostre spalle, che stanno nel nostro passato e ci hanno aiutato ad essere quello che siamo. E in noi c'è la possibilità di un passo successivo della realizzazione di tutto quello che era il loro potenziale, e in qualche modo anche di riscatto, o meglio di evoluzione positiva, di quelle che erano anche le eventuali caratteristiche negative dei nostri parenti, che quindi non vanno rinnegate ma vanno accolte in noi e sviluppate e lasciate fiorire.
Matteo Caccia racconta.
Capita delle volte, come ci ha raccontato la storia di Andrea, di scoprire cose inaspettate sulla propria famiglia, sulle vite di nonni, di padri, prozii di cui si ignorava l'esistenza o dei quali non si conosceva una parte della vita. E poi a qualcuno, pochi per la verità, può capitare di aprire un libro scolastico e realizzare che tuo nonno era dalla parte sbagliata della storia. Il prossimo racconto lo abbiamo letto sul Post, si intitola Il 25 aprile di mio nonno Gerarca. L'autore è Lorenzo Pavolini. Sono nato il 24 aprile e ho un fratello che è nato il 26, un anno dopo. Il 25 aprile a casa nostra c'era un buco, niente festa. Anzi, circolava persino il sospetto di essere nati entrambi in quella data lì in mezzo, ma essere stati registrati all'anagrafe un po' prima e un po' dopo. Eravamo fratelli divisi dal 25 aprile per evitare l'assurda coincidenza di festeggiare i nostri compleanni in un giorno che in famiglia, se non propriamente di lutto ostentato, era di dolorosi privati ricordi, visto che il padre di mio padre, Alessandro Pavolini, comandante generale delle Brigate Nere, in quanto segretario del Partito Fascista di Salò, quindi principale nemico di ogni partigiano, per realizzare la liberazione cui verrà intitolata la festa del 25 aprile, viene fucilato ad Ongo e appeso a testa in giù a Piazzale Loreto.
29 aprile 1945. Milano, Piazzale Loreto. Nello stesso luogo in cui i fascisti, nell'agosto del 1944, avevano esposto i corpi di 15 prigionieri politici, si palesa un nuovo spettacolo di morte. I cadaveri di Benito Mussolini, Claretta Petacci e degli ultimi gerarchi rimasti fedeli alla Repubblica di Salò vengono mostrati alla cittadinanza. Il partigiano e futuro presidente della Repubblica, Sandro Pertini, commenta: «L'insurrezione si è disonorata».
Il 25 aprile non era una festa per tutti. Lo trascorrevamo nel silenzio selvatico delle montagne d'Abruzzo. Era la giornata della reticenza. Avrei scoperto solo alle medie, sul libro di storia, chi era stato mio nonno e la vera ragione per la quale non si presentasse mai all'uscita di scuola. Non era semplicemente morto in guerra. Eccolo lì, il suo cadavere. Le braccia penzoloni, la corda intorno agli stivali, il cognome a stampatello sulla pensilina, la vernice colava un po'. E la foto urlava, letteralmente. Ogni volta che la guardavo sentivo le grida della folla intorno, degli italiani. Ho cominciato a scriverne quando ho avuto la stessa età di quel cadavere, 42 anni. Incontri, interviste, letture per decifrare la rabbia di quella folla che gli sputava addosso, ma anche per cercare di capire le idee e le speranze che avevano portato mio nonno a credere nel fascismo fino al suo tragico esito. E con lui non erano in pochi. E sicuramente erano stati in tantissimi. Perché quella passione tenace per il fascismo? Intorno a questa domanda sono cresciute per me vere e proprie amicizie con scrittori e intellettuali che dialogavano con il fascismo quotidianamente incantati da Fiume come Aurelio Picca o dalle bonifiche del ventennio come Antonio Pennacchi, o come Uri Cohen, italianista israeliano che conosceva gli scritti di Alessandro Pavolini meglio di me e si accaniva a interrogarmi sui destini della famiglia prima e dopo il 25 aprile.
Il cannone una sagoma nera contro il cielo cobalto, ed il gallo passeggia impettito dentro il nostro cortile. Se la guerra è finita, perché ti si annebbia di pianto questo giorno di aprile? Ma il paese sta in festa e saluti i soldati tornati, mentre mandrie di nuvole pigre dormono sul campanile, ed ognuno ritorna alla vita come i fiori nei prati, come il vento di aprile. E la Russia è una favola bianca che conosci a memoria e che sogni ogni notte stringendo la sua lettera breve. Le cicogne sospese nell'aria, il suo viso bagnato di neve, e l'Italia cantando ormai libera allaga le strade, sventolando nel cielo bandiere impazzite di luce.
Mio padre non mi ha mai neppure comprato una pistola giocattolo. La possibilità dello squadrismo e poi della indubitabile scia di sangue che aveva accompagnato la breve e intensa esistenza del padre, oltre che come evidenza storica, la spiegava quasi come metafisica. La politica, il potere, uccidono. Starne lontani è sano. E la storia la scrivono i vincitori, punto. In una parte profonda della sua infanzia resta come un'offesa insanabile e il 25 aprile di ogni anno ne sente ancor più il bruciore. Il romanzo che ho scritto, che si chiama Accanto alla tigre, voleva essere una lunga lettera a lui e inglobare parte della sua risposta, ma per buona parte ho fallito. Sembra impossibile capirsi fino in fondo, come tra padri e figli succede sempre. Durante uno dei miei primi lavori, 30 anni fa, mi sono trovato a condividere la stanza con Andrea Salerno, giornalista e autore televisivo che vanta una nonna ebrea russa fuggita alle guardie zariste e un nonno ebreo esule negli Stati Uniti, poi espulso nel 50 per comunismo. Lavoravamo entrambi in quel momento per Enzo Siciliano, scrittore a cui anche solo la parola fascista faceva tremare le gambe per come gli era rimasto dentro lo spavento che uccidessero suo padre, nascosto in qualche soffitta romana fino all'arrivo degli americani. Ecco, ricordo molto bene che trascorremmo le giornate intorno alla festa della liberazione raccontandoci le reciproche storie familiari. A me interessavano molto quelle di Andrea e viceversa. Anzi, a ognuno interessavano quasi più le storie dell'altro che le proprie. In fondo, come dovrebbe essere normale, non per espiazione, ma per assecondare la caratteristica degli umani di rispecchiarsi nel destino altrui, come potesse essere anche il proprio. Il 25 aprile eravamo allegramente insieme alla manifestazione. I nostri padri avrebbero faticato a fare lo stesso. I nostri nonni si sarebbero sparati l'un l'altro. Ne ho discusso spesso con mio padre e con mia sorella maggiore, e mia zia, che all'epoca di Salò era più grandicella e smaniava di far parte delle ausiliarie. Avevano visto per la prima volta il padre, all'epoca del processo di Verona che mandò a morte anche Ciano, suo amico e sodale, rientrare in casa con lo sguardo fosco, ma per loro il suo comportamento, a molti incomprensibile, era lineare e chiaro. Non era stato lui a cambiare, ma gli avvenimenti a spingerlo ad affrontare un'altra realtà. Non li meravigliava affatto la sua fedeltà al nuovo impegno. Sapevano che aveva preso una strada pericolosa, dove sarebbe andato fino in fondo. Trasmetteva loro un senso alto dello stare al mondo, una via romantica per la quale ciò per cui si muore colora l'intera esistenza.
Father, son, loved as one, in this empty room, spine against spine, yours against mine, till the warmth comes through. Remember the breakwaters down by the waves. I I could hold back the tide.
Questa storia bellissima e drammatica appunto esce dalla penna di Lorenzo Pavolini, che è uno scrittore italiano che l'ha scritta in questo caso per il Post, in un pezzo che si chiama Storie e Idee per il 25 aprile. Ma se avete voglia di conoscere meglio la storia di Lorenzo Pavolini, leggetevi Accanto alla Tigre, che racconta davvero per intero tutta quanta la sua esperienza di nipote, legata appunto a un ex gerarca fascista.
Matteo Caccia racconta.
È iniziata ieri la nuova storia seriale prodotta da Radio 24 e Il Sole 24 Ore, e il podcast, dal titolo abbastanza evocativo Ti uccido, ci fa intuire fin da subito il tema trattato. Livia Zancaner racconta la storia di Lidia Milikovic e Gabriella Serrano, donne unite da un destino comune molto triste. Entrambe hanno incrociato la vita di Zlatan Vasilievich, ex marito, padre dei figli di Lidia e in seguito compagno di Gabriella, la quale è stata però costretta a troncare la relazione a causa delle sue violenze. Oggi ci immergeremo nelle speranze di Lidia, rinate dopo la denuncia e l'arresto di Vasilievich. Ascolteremo del suo nuovo inizio, di una vita rigogliosa che si prospetta al fianco del suo nuovo compagno, Daniele.
Il 2 luglio del 2020 Zlatan Vasilievic, ex compagno di Lidia Milikovic, viene condannato a 1 anno e 10 mesi di carcere per maltrattamenti in famiglia e lesioni. Lidia è felice, è convinta che finalmente la sua vita potrà cambiare. Dopo la vacanza inizia la sua convivenza con Daniele e da quel momento torna a essere viva. A raccontarci questi momenti è Maria, una collega e amica di Lidia.
Era cambiata, perché lei era sempre... io li vedevo gli occhi tristi, dico sempre che li vedevo gli occhi tristi, invece poi da quel momento è tornata ad essere viva. Lei rideva sempre, poi ci raccontavamo, ah, ieri ho fatto questo, ieri sono andata qua, ho comprato. Poi a parte che lei viveva per i figli, quindi ci confrontavamo sempre. Poi fatalità, parlavamo di tutto praticamente, non era solo lavoro, però lei era finalmente sorridente, tranquilla, io la vedevo tranquilla, serena finalmente, perché aveva iniziato a vivere di nuovo. Lei, mi ricordo quando parlava della casa, si rattristava un attimo perché diceva: io in quella casa, no, comunque ho contribuito pure io, l'ho fatta come volevo io, e adesso lei è dovuta andare via perché tanto lui non andava mai via da quella casa, e un po' gli dispiaceva, insomma, i sacrifici che c'erano in quella casa.
Maria si riferisce alla casa di Altavilla, dove Lidia ha vissuto con l'ex marito fino a marzo dell'anno prima. Un'altra amica di Lidia, Silvia, ci racconta una cena con Lidia e Daniele dopo il Covid. Si ricorda la luce negli occhi di Lidia e i suoi sorrisi contagiosi.
Io mi ricordo che poi, quando è finito il Covid, oppure che c'era il passaggio, ci siamo anche viste, che mi faceva vedere questa casa, che mi raccontava. Ho visto addirittura le foto del papà di Daniele, del papà suo, che erano dentro, che avevano cominciato a fare qualche lavoro. Cioè lì c'era proprio il sogno. E poi, come dire, anche il rapporto con Daniele lo vedevo, come dire, cioè mi sentivo in sintonia, che stava vivendo quello che magari io sono abituata a vivere, dopo per scontato, come no, ecco.
I suoi sogni sono tanti, c'è la speranza, c'è la felicità di aver trovato una persona che tratta i suoi figli come se fossero i suoi, ma c'è anche la paura, per sé, ma soprattutto per i suoi ragazzi. Hanno 12 e 14 anni e ne hanno già passate tante, troppe. Lidia ha l'affido esclusivo, ma i bambini sono seguiti dai servizi sociali. Lidia deve rendere conto a loro di tutto e questo le mette molta ansia. Ma per il bene dei ragazzi fa ciò che le dicono. Ha capito sulla sua pelle, ma soprattutto sulla pelle dei suoi due bambini, cosa può succedere. Lei vuole vivere la sua nuova vita alla luce del sole. Così Daniele decide di parlare con le assistenti sociali. Vuole spiegare loro che è innamorato di Lidia e dei suoi figli e che vuole prendersi cura di loro. Lei lo accompagna.
Quando io personalmente ho chiesto di parlare con gli assistenti sociali per farmi conoscere, per spiegare un po' la situazione, da lì la situazione si è un po' incrinata, perché subito gli assistenti sociali avevano fatto una relazione dopo l'incontro con me, hanno fatto la relazione al giudice scrivendo cose non proprio carine nei nostri confronti.
Lidia ha paura che le tolgano ancora i figli, non potrebbe sopportarlo, di nuovo. Sono la sua ragione d'esistere, è per loro che ha sopportato tutte le umiliazioni, i maltrattamenti, per la paura che qualcuno facesse loro del male, per la paura che rimanessero soli. Una sera, verso ottobre-novembre 2020, Lidia sta preparando la cena. Daniele è lì con lei, arriva una telefonata. È il fratello del suo ex marito a raccontarci di quella sera. E Daniele?
Dopo circa un'ora di conversazione che lui continuava a chiedere a Lidia di tornare col fratello perché tutto quello che il fratello aveva fatto non era poi così grave, secondo lui, alla fine della telefonata lui dice a Lidia che gli sarebbe dispiaciuto che i suoi nipoti fossero diventati orfani di madre e di padre. E Lidia, come sempre, ha preso una cosa come... siccome non avevamo a che fare con persone stabili, quindi pensava che fosse l'ennesimo, anche questo, l'ennesima provocazione, insomma.
Mi dispiacerebbe se i miei nipoti diventassero orfani, dice il cognato, il fratello dell'ex marito che vive a pochi chilometri da loro, ad Altavilla Vicentina, la casa in cui ha vissuto anche Lidia fino a un anno e mezzo prima. È vero, Vasilievich non può avvicinarsi a lei e ai bambini, ma Lidia sa che non sarà un divieto del giudice affermarlo. Vasilievich è pericoloso, ha imparato a conoscerlo troppo bene. Quello del cognato non è l'unico avvertimento. Amici di Zlatan Vasilievich portano a Lidia messaggi dell'ex marito anche sul posto di lavoro. Così Lidia chiama la sua avvocata e si confida con lei. L'avvocata penalista di Lidia si chiama Laura Danieli, è di Vicenza, è una signora d'altri tempi, molto pacata e riservata. La incontriamo nel suo ufficio. Ci racconta che Zlatan Vasilievich si presenta alle udienze sempre puntuale, sempre vestito bene, come se volesse dare una buona immagine di sé ai giudici, agli avvocati, a tutti. Un'immagine completamente diversa da quella che emerge dagli atti. Ma è un'immagine che lui costruisce a regola d'arte giorno dopo giorno e che avrà un peso preponderante sul futuro di Lidia. Vasilievich, attraverso la sua avvocata, chiede anche di poter parlare con Lidia, ma l'avvocata Danieli dice di no e consiglia alla sua assistita di non presentarsi alle udienze. Lei segue i consigli della sua legale, si fida, vuole solo rifarsi una vita. L'avvocata lo sa e l'aiuta. Lidia, dall'ex marito, non vuole nulla. Costruire un capitolo nuovo della propria vita. Lidia vuole solo questo. Ma a quanto pare non sarà così. Capisce quasi subito che non sarà una condanna a ridarle la pace e la serenità e ben presto risprofonda nel buio.
Grazie mille a Livia Zancaner che ci permette di raccontare la sua storia. Grazie a tutta la redazione, Anita Panizzo, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi. Voi continuate a mandarci le vostre storie a Matteo Caccia racconta @radio24.it. Sta per incominciare una grande estate davanti a noi, noi torneremo a inizio settembre e voi continuate a mandarle anche per tutta l'estate le vostre storie. Ora linea GR, noi torniamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!